Gentili ascoltatori, benvenuti al primo degli incontri virtuali di Interculturalmente con Erika Bezzo e Vito Candiloro. Benvenuti e oggi cominciamo questa collana di incontri dedicati al coaching interculturale. Assieme ad Erika Bezzo, coach strategico e interculturale appunto, che aiuta le persone a sviluppare capacità che consentano loro di operare in maniera più armoniosa, tanto professionalmente come personalmente, in un contesto estraneo e con persone provenienti da altre culture. Erika negli anni si è concentrata, tra gli altri aspetti, proprio sul coaching interculturale. Benvenuta Erika, spiegaci in breve cosa significa appunto coaching interculturale.
Ciao Vito, grazie per questa bella introduzione. E, il coaching interculturale, che cos'è? È un percorso di coaching nel quale vengono integrati, insieme agli strumenti classici, anche tutte le dimensioni dell'interculturalità. Cioè, che cosa vuol dire? Chi vive all'estero, vive o lavora all'estero o in un contesto multiculturale, si deve confrontare inevitabilmente con una serie di dimensioni che sono diverse e variano da cultura a cultura. Per esempio, il modo di rapportarsi al potere, alla responsabilità, la concezione del tempo, il modo di rapportarsi alla gerarchia, oppure la relazione con lo spazio, con il territorio, differenti modi di pensare e di comunicare, cioè una comunicazione più diretta o più indiretta che può essere tipica di una cultura piuttosto che dell'altra. E questo ovviamente complica per una persona il modo di interagire con i suoi interlocutori, sia a livello privato che a livello professionale, perché non conoscendo quali sono le caratteristiche della cultura delle persone con cui sto interagendo, posso avere delle difficoltà, perché continuo a utilizzare quelli che sono i miei modelli culturali, ovvero il rischio di continuare a comportarmi come farei nel mio paese di origine, e questo a volte può dare adito a delle incomprensioni e quindi ostacolare lo sviluppo di una relazione armoniosa con le persone con cui interagisco.
E assieme a te, Erika, oggi iniziamo appunto un percorso di approfondimento per riflettere meglio su queste tematiche. Questa sarà una collana di incontri in ciascuno dei quali si parlerà di un aspetto diverso, sempre comunque legato al nostro risiedere all'estero. E oggi in particolare abbiamo scelto come argomento la ricostruzione della rete sociale quando ci si sposta all'estero, quindi nuovi amici, nuovi colleghi, nuove frequentazioni. Subito dopo la pausa musicale riprendiamo l'argomento. Prima di addentrarci nel tema di oggi, però, essendo la prima puntata, vogliamo conoscere un po' meglio Erika. Italiana di nascita e francese per matrimonio, nella tua biografia leggiamo che ti senti soprattutto europea. Hai lasciato l'Italia nel 2001 e da allora ti sei spostata tra vari paesi dell'Unione Europea, tra Francia, Germania e Spagna. Leggo pure che quando ti chiedono di quale paese sei, preferisci non rispondere, perché alla fine ti senti a casa tua in ciascuno di questi paesi. E sostanzialmente voglio chiederti, Erika, cosa ti spinge ad affrontare e ad approfondire i temi della interculturalità e del coaching legato ai rapporti transfrontalieri?
Beh, e diciamo soprattutto l'esperienza che ho vissuto in prima persona, perché nel passaggio da un paese all'altro, come tu hai descritto, passaggio che ho fatto sia nella vita personale che in quella professionale, perché in questi paesi ci ho anche lavorato, incontrando tutte le difficoltà che incontra ogni expat quando si deve confrontare con una cultura diversa dalla propria, quindi il modo di lavorare è diverso, il modo di interagire con le persone è diverso e io stessa mi dico che soprattutto in determinate culture che sono particolarmente lontane dalla nostra, il fatto di avere qualcuno che ti accompagna e ti aiuta ad adattarti più rapidamente ti fa risparmiare un sacco di tempo. Io questa fortuna all'epoca, ho lasciato l'Italia nel 2001, come raccontavi, non ce l'ho avuta e diciamo che in determinati contesti, in culture appunto più lontane dalla nostra, ho ovviamente faticato, poi ci si arriva comunque, però il fatto di avere qualcuno che ti accompagna e ti dà delle chiavi di lettura di alcuni comportamenti ti permette di avanzare molto più rapidamente. Io dico sempre che quello che per esempio in Germania, i risultati che ho raggiunto sia a livello personale che professionale in 3 anni, probabilmente se fossi stata accompagnata li avrei potuti raggiungere in 6 mesi.
E vi comunico anche che Erika parla sia italiano che francese, oltre che tedesco, spagnolo e inglese, e in ognuna di queste lingue può realizzare le sessioni di coaching. Le sedute appunto possono essere svolte in diverse lingue e per poter conoscere meglio i suoi servizi vi invitiamo sin da subito a visitare la pagina web changeexperience.com, importante, change experience con una sola E, e a chiedere appunto ad Erika quali opzioni ci sono ed effettivamente come fare per poterle utilizzare. Dimmi con chi vai e ti dirò chi sei, anche all'estero. Questa massima con cui iniziamo il tema di questo episodio risale a Goethe, il famoso scrittore tedesco che scriveva: «Dimmi con chi vai e ti dirò chi sei, e se so di cosa ti occupi saprò che cosa puoi diventare». A volte lontano da casa ci troviamo a frequentare persone che forse non avremmo mai frequentato nel paese d'origine e le scegliamo più per affinità culturale e o linguistica che caratteriale. Con Erika oggi proviamo a capire come si struttura questa nuova relazione, come si ricostruisce questa rete di contatti e quali effetti può avere sulla nostra vita. Stiamo parlando di quelle relazioni che nascono quando ci si sposta all'estero e quindi tutti quei rapporti sia professionali che personali che si realizzano e si sviluppano quando già ciascuno è formato dal punto di vista caratteriale. Cominciamo quindi ad approfondire questo argomento, Erika, facendoti la prima domanda. Cosa implica a livello emotivo per un espatriato lasciare la propria rete d'affetti e dover ricostruire una nuova rete sociale all'estero?
Sì, Vito. Beh, innanzitutto bisogna contestualizzarlo un attimo, cioè quello del cambiamento delle relazioni o della rete di affetti è solo uno dei cambiamenti a cui si espone la persona che lascia il proprio paese, ovvero questo qualsiasi cambiamento di per sé genera paura o genera comunque emozioni contrastanti. Ci può essere da una parte l'euforia, l'entusiasmo, dall'altra parte il timore, l'ansia, la paura dell'ignoto e la paura di non farcela. Allo stesso tempo anche però il desiderio del nuovo, la ricerca di una vita migliore. Quindi in generale qualsiasi cambiamento può suscitare delle emozioni contrastanti. Bisogna pensare al fatto che quando parti, lasci il tuo paese per andare a vivere all'estero, tu ti esponi a molteplici cambiamenti contemporaneamente e questo già di per sé è un'enorme sfida. Quindi ognuno di questi cambiamenti da solo è una sfida, la moltitudine dei cambiamenti è una sfida decisamente più grande. E uno di questi cambiamenti, come tu dicevi, è il fatto di dover lasciare la rete di affetti, doverne costruire una all'estero e questo genera ovviamente una situazione di ansia e disagio in certi momenti, perché c'è un po' quello che si definisce, non per tutti, ma per molti il lutto migratorio, no? Il fatto di doversi separare da persone, da luoghi, da affetti, da abitudini, e ci può essere nostalgia, cioè può essere la paura di dimenticare e di essere dimenticati, no? E quindi la tendenza a cercare delle, in qualche modo, degli appigli, no? nel nuovo contesto sociale. Questo ci può portare a cercare delle relazioni più per affinità culturale a volte che non caratteriale, come dicevi prima. E quindi la massima di Goethe è stata poi ripresa invece da uno degli autori motivazionali più importanti del Novecento, che è Jim Rohn, che diceva che noi siamo la media delle 5 persone che frequentiamo di più. E quindi è importante, estremamente importante, la scelta delle prime persone con cui ci relazioniamo in un nuovo paese, perché come sempre capita, ci sono persone che noi incontriamo e che ci danno una sensazione di positività, di armonia, di energia, ci ispirano fiducia, e quindi dopo l'incontro con queste persone ci sentiamo meglio. D'altra parte ci sono persone che forse non ce ne rendiamo neanche tanto conto a livello nazionale, però quando terminiamo l'incontro con queste persone ci sentiamo appesantiti, di cattivo umore, un po' più angosciati, e forse è proprio l'effetto che queste persone lasciano su di noi. Quindi, per esempio, se io sono abituata a frequentare una persona che si lamenta continuamente, ecco, la tendenza poi ad assumere lo stesso tipo di atteggiamento può essere molto elevata. Se io invece mi circondo di persone proattive, persone che più che lamentarsi cercano delle soluzioni, persone intraprendenti, la probabilità che io assuma questo tipo di atteggiamento mentale è anche in questo caso elevata, perché noi siamo il prodotto, appunto, anche della media, delle opinioni e degli atteggiamenti delle persone che frequentiamo in modo più intenso. Quindi, per farne una massima, diciamo, e sintetizzare, siamo la media delle 5 persone che frequentiamo di più.
E in questa ricerca di nuovi contatti, di amici, di situazioni che possano colmare quel vuoto lasciato dal doversi spostare altrove, è meglio cercare i propri connazionali, quindi coloro che sono più vicini al nostro substrato culturale, o è sin da subito più utile cercare contatti nativi di gente del posto che conosce bene la cultura del luogo in cui ci si è trasferiti e che quindi ci può anche fare da guida nella conoscenza di quella comunità?
Diciamo che sono due strategie che rispondono a bisogni diversi, per cui ci sono persone che avranno la tendenza sin dal primo momento a ricercare i nativi per il desiderio di integrazione immediata, quindi cercare persone del luogo perché questo ci permette di conoscere più rapidamente la cultura, imparare più rapidamente la lingua, conoscere le abitudini, le usanze del luogo, e questo è sicuramente una buona strategia, no? Ed è più facile in questi casi rivolgersi a nativi che, per esempio, hanno esperienza all'estero, perché sono già di natura magari più aperti alle altre culture. Io, per esempio, ho avuto la fortuna, invece, quando sono arrivata a Düsseldorf per la prima volta, di entrare in contatto con una serie di tedeschi, un gruppo di tedeschi che erano appena arrivati in città, quindi erano sì tedeschi, ma arrivavano da altre città della Germania, e quindi avevano lo stesso bisogno, la stessa necessità mia di integrarmi, di conoscere nuove persone, di creare un nuovo network. E questo, per esempio, è una via. Poi c'è l'altra tendenza che si può avere quando si arriva in un paese e si cerca un approdo, no? Si cerca un primo contatto, un primo network di appoggio, che è quello di arrivare e cercare i propri connazionali. E anche questa è una strategia, perché risponde ad un altro bisogno, al bisogno magari di sicurezza, di ricreare una situazione più simile a quella di casa, no? Una situazione più confortevole, dalla quale poi invece uscire più gradualmente e avvicinarsi alle persone native e quindi avere un punto di approdo da cui poi partire allo scoperto per andare a esplorare la nuova cultura. Entrambe sono strategie utili e importanti, l'una non esclude l'altra, però c'è chi per natura tende ad iniziare con la prima strategia, quella di cercare di contattare immediatamente i nativi, chi parte dalla rete dei connazionali, entrambe sono importanti. Comunque poi tutti arriviamo a un punto in cui, dopo un po' di anni che si è fuori o dopo qualche mese, dipende dall'uno o dall'altro, abbiamo la voglia di ritornare un po' alle nostre origini. Sembra una stupidaggine, ma il fatto di avere un vissuto comune, che siano delle canzoni, che siano dei programmi televisivi, che sia la musica, che siano degli spot pubblicitari, crea quel vissuto comune che ti permette di condividere una parte di te. Stamattina parlavo durante una sessione di coaching con una cliente che vive dall'altra parte del mondo e, per esempio, mi ha tirato fuori uno slogan pubblicitario di 20 anni fa, però quello slogan pubblicitario a entrambe evoca la stessa immagine, perché ce l'abbiamo ben presente nella nostra testa, nel nostro immaginario. E questo è un punto di partenza comune, estremamente importante. Può sembrare un dettaglio, ma non lo è. Quindi è parte della nostra identità. E questo è importante perché è bene integrarsi nel tessuto locale, nella cultura locale, ma senza per questo dimenticare quella che è la nostra identità. E quindi entrambi i network di conoscenze sono importanti.
Vi ricordo che state ascoltando il primo degli incontri virtuali di Interculturalmente con Erika Bezzo e Vito Candiloro. Oggi in particolare, in questa prima puntata, stiamo parlando della ricostruzione della rete sociale quando ci si sposta all'estero. Per approfondimenti potete comunque sempre visitare la pagina web changeexperience.com e conoscere i servizi di Erika sul coaching interculturale. Siamo ancora in onda con Erika Bezzo e assieme a lei stiamo parlando di coaching interculturale e della ricostruzione dei rapporti sociali degli emigrati, di coloro che si spostano dal proprio paese per andare alla ricerca di fortuna in un altro paese, che sia dell'Unione Europea o altrove. Il discorso comunque accomuna un po' tutti e stiamo cercando di capire cosa succede quando ci si sposta all'estero e come si sviluppa la ricostruzione di questi rapporti sociali. Continuiamo l'analisi, Erika, andando a vedere le situazioni invece più patologiche, ossia cosa succede quando non si è capaci di integrarsi bene nella nuova comunità e quindi di trovare nuovi contatti e cosa fare in questi casi.
Sì, spesso capita, anche se sono in realtà in pochi ad ammetterlo, di sentirsi molto soli quando si è all'estero. All'inizio di quest'anno è uscito un articolo sul Fatto Quotidiano di un ragazzo di 30 anni che è tornato in Italia dopo 4 anni tra Irlanda, UK, Svezia e Ungheria e lui parlava proprio della solitudine dell'expat. E sono in pochi ad ammetterlo. Però è un problema molto più diffuso di quello che si pensi, perché in fondo tu puoi arrivare a conoscere un sacco di gente, ma sentirti comunque solo, per quello che dicevamo prima, che è il fatto che puoi condividere tante nuove esperienze con le nuove persone che conosci, però ti può comunque mancare quella base comune che ti permette anche di non perdere la tua identità. E poi resta il fatto che quando conosci delle persone nuove, non è che necessariamente subito ti apri con queste persone, cioè condividi fino a un certo punto, perché la tua intimità o le tue cose più personali le condividi piuttosto con gli amici di tutta la vita e non necessariamente con persone appena conosciute. Quindi se sei in difficoltà, se hai un disagio, se ti senti in ansia, non lo condividi necessariamente con le prime persone che hai conosciuto. Un modo per ovviare a questo è sicuramente quello, da una parte la tecnologia di oggi lo consente, di non chiudere, no, i canali con la tua vecchia vita, ma di mantenere ovviamente aperte le relazioni con chi è rimasto in patria. Questo oggi è possibile con la tecnologia. Quando sono partita io la prima volta nel 2001 non esisteva WhatsApp, non esisteva Skype, telefonare a casa era costosissimo. Oggi non è più così, quindi mantenere sicuramente il canale aperto con la tua vecchia vita. E poi una cosa che aiuta molto nella ricostruzione della rete sociale nuova è farlo sulla base di interessi comuni. Per esempio, se io ho una passione, che sia la fotografia, che sia la cucina, o un hobby, uno sport, no? Il fatto di correre o di giocare a tennis o a basket, il fatto di cercare dei gruppi con cui condividere quel mio interesse comune, quella mia passione, unisce già molto di più le persone, ci si sente anche più accolti, più parte di un gruppo, di una comunità. E poi ci sono sicuramente molte anche associazioni di connazionali che permettono di integrarsi più rapidamente, per quello che dicevamo prima, perché c'è un vissuto comune e anche problemi comuni, condivisioni di delle stesse problematiche, dello stesso magari senso di disagio, di angoscia, paura. Poi naturalmente in particolari casi il fatto di poter essere accompagnati da qualcuno che ti aiuti a fare questo percorso all'estero in modo personalizzato può essere di grande aiuto. Io seguo moltissimi italiani che vivono in altri paesi, vivo in Spagna, però seguo italiani che vivono in altri paesi del mondo, e questo online, e questo permette naturalmente di uscire più rapidamente da questa sensazione di disagio e di malessere.
E mi collego a quello che hai appena detto per provare ad approfondire questa tematica dal punto di vista della crescita personale. E la domanda che ti faccio è appunto questa: è possibile utilizzare questo momento di ricostruzione dei rapporti sociali e quindi questa rinascita, se possiamo utilizzare il termine, come uno strumento per migliorare il nostro benessere, per stare meglio di quanto stavamo prima?
Sicuramente sì, anzi è ciò che accade nella maggior parte dei casi, perché quando ci si rimette in gioco in questo modo così radicale, si ha veramente l'opportunità di cambiare tutto dalla Z, di stabilire nuove regole del gioco completamente, per cui spesso cambiano i rapporti con la famiglia di origine, che rimane in patria, e cambiano in meglio. C'è una creazione di un nuovo equilibrio molto più sano, e il fatto stesso di poter scegliere le persone con cui interagire quando arrivi in un nuovo paese, inizi a crearti una nuova rete e scegliere di chi circondarti. E quindi c'è, per esempio, il fatto che dicevamo prima di scegliere persone positive, di scegliere persone attive, persone propositive, persone solari che ti aiutino a vivere al meglio l'esperienza. Ma non è solo questo si inserisce in un contesto più ampio in cui generalmente chi parte costruisce veramente un nuovo progetto di vita. E quindi c'è gente che si reinventa completamente, cambia di professione, ho avuto clienti che hanno completamente cambiato il proprio equilibrio dal punto di vista, si parla sempre di work-life balance, che cambiando di paese sono passate dall'essere workaholic a essere molto più equilibrate dal punto di vista di conciliare vita privata e vita professionale. Persone che avevano un progetto da anni nel cassetto e il fatto di andare all'estero li ha spronati a tirarlo fuori quel progetto dal cassetto e a realizzarlo. Ci sono tantissimi esempi, di persone che veramente hanno potuto cambiare sostanzialmente la propria vita in meglio grazie alla scelta di partire e di ricominciare da zero.
Grazie Erika. L'ultima domanda della serie riguarda il rapporto con gli affetti che sono rimasti a casa, che sono rimasti nel paese d'origine. In particolare voglio chiederti come relazionarsi con tutti i propri cari, parlo di genitori, di coniugi o partner o addirittura figli che non sono andati via, che non hanno seguito l'espatriato nel suo viaggio verso questa nuova destinazione e che sperimentano il cambio progressivo della persona che è andata via rispetto a quella che erano abituati a conoscere quando si trovava nel proprio paese. Penso ad esempio, solo per fare un esempio, al cittadino italiano che si sposta in Germania da solo e che lascia la propria famiglia a casa e che magari passa 1, 2, 3 anni lontano dalla propria famiglia e che cambia, mentre comunque la sua famiglia rimane sul posto e continua a vivere la vita che faceva prima.
Sì, innanzitutto bisogna un po' sfatare la credenza che chi rimane non cambia. In realtà anche chi rimane cambia, è vero che cambia ad una velocità diversa, perché chi parte, come dicevamo prima, deve affrontare una molteplicità di cambiamenti e di sfide contemporaneamente, il che lo porta ad un cambiamento esponenziale. Però anche chi rimane continua a cambiare ad un ritmo diverso. Ma a maggior ragione se c'è un membro della famiglia che parte, già solo gli equilibri tendono a cambiare perché in qualche modo bisogna colmare quel vuoto. Quindi inevitabilmente anche chi rimane deve cambiare perché no, in un concetto di relazioni sistemiche, cui se viene a mancare uno, tutti gli altri devono cambiare il modo di relazionarsi. Quindi non lo so se prima c'erano entrambi i genitori a casa con i figli e ognuno aveva il suo ruolo, beh, improvvisamente se uno dei due è assente, l'altro dovrà coprire due ruoli. O in qualche modo i figli dovranno diventare per certi aspetti più autonomi, perché non c'è più uno dei due genitori. Comunque c'è, ma è a distanza e non può svolgere lo stesso ruolo di prima o non lo può svolgere nello stesso modo di prima. E ciò non toglie che questo cambiamento sicuramente è visibile, viene osservato da chi rimane in patria e bisogna cercare di mantenere il più possibile la condivisione. E questo è fondamentale, cercare di condividere il più possibile quelle che sono le proprie esperienze all'estero con i membri della famiglia che sono rimasti. Io ho visto padri, per esempio, che tutte le sere comunicano, per esempio, con Skype o con altri mezzi audiovisivi, con la famiglia, con i figli, addirittura magari correggono i compiti dei figli la sera via video, via chat, e comunque c'è questi momenti di condivisione sono estremamente importanti per far sentire la presenza anche nell'assenza e per condividere anche quello che è il tuo vissuto locale, raccontare oppure far venire la tua famiglia in visita, anche fosse solo durante le vacanze, anche fosse solo per un weekend lungo, però far conoscere ciò che tu stai vivendo, ciò che tu stai attraversando, che cosa anche ti sta influenzando, come stai vivendo determinati momenti della tua vita, determinate difficoltà. E quindi il più possibile cercare di colmare questo gap, anche se non potranno mai vivere quello che stai vivendo tu. però sì, cercare di condividerlo perché non rimanga, diciamo, un'esperienza completamente del singolo, perché questo determina sicuramente una crescita o un cambiamento a ritmi diversi.
Grazie Erika, sicuramente l'esperienza dell'espatrio all'estero è sempre un qualcosa di complesso che implica una serie di situazioni che, come dici tu, si sviluppano in modo sistemico e che quindi non riguardano solo la persona che va via, ma anche chi rimane sul posto o magari che seguirà la persona più avanti. Sono certo quindi, Erika, siamo giunti quasi alla fine della nostra puntata, che queste considerazioni susciteranno la curiosità e la riflessione nei nostri ascoltatori. E proprio a voi ci rivolgiamo per dire la vostra. Vi invitiamo a contattarci sui social e all'indirizzo email info@changeexperience.com. Change Experience con una sola E. E su questa stessa pagina changeexperience.com potete trovare il profilo di Erika e tutti i servizi di coaching strategico e interculturale che la stessa Erika Bezzo offre ai propri clienti anche a distanza. Io, sottoscritto Vito, vi saluto e vi auguro un buon ascolto di questo podcast, aggiornandomi e invitandovi a seguirci nelle prossime puntate di Interculturalmente. Grazie mille per l'ascolto.